Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e bentornati all'appuntamento quotidiano con il pomeriggio di Zainet. Quest'oggi a tenervi compagnia Chiara Falcone per illustrarvi una delle novità di quest'anno, ovvero la rubrica Europa sotto i 20. Di che si tratta? Dunque, è uno spazio dedicato ai viaggi, in particolare alle mete del nostro continente. Ogni settimana noi sceglieremo una città, un luogo di interesse e insomma cercheremo di consigliarvi le cose più importanti da visitare, senza però tralasciare l'aspetto del divertimento che come sempre vuole la sua parte. Infine sarete anche voi stessi a poter raccontare le vostre esperienze e condividerle con gli altri. In attesa di ricevere i vostri spero numerosi racconti di viaggio, ecco che è necessario entrare nel tema Europa con un estratto della puntata radiofonica con cui la nostra redazione ha vinto l'European Young Journalist Award 2009. Dunque non mi resta che augurarvi buon ascolto e a risentirci alla prossima. Ciao!
Zainet presenta Unione Europea.
27 Stati membri.
500 milioni di persone.
Più di 50 anni d'età.
Una storia tutta da raccontare.
Sì, mi sento europeo.
Io sì.
Sì, mi sento europea.
Sì, mi sento europea.
Sì, mi sento europeo.
Io sì. Mi sento europea.
Sì, mi sento europea.
Sì, mi sento europeo.
Sì, mi sento europea.
Sì, sì, mi sento europeo.
Zainet, nuova puntata con i giovani reporter. Antonella Andriuolo vi dà il benvenuto. Qui in studio con me Priscilla, che frequenta giurisprudenza alla Sapienza di Roma.
Ciao.
E Luca, iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche dello stesso Ateneo.
Ciao!
Oggi trasmissione molto ricca, parleremo infatti di Europa e di Unione Europea. In particolare discuteremo di integrazione, crisi economica e delle molte prospettive che l'UE riserva ai giovani europei. Ma entriamo subito nel vivo della puntata e scopriamo insieme il cammino dell'Europa con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Italia, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi. Sono questi i sei paesi fondatori dell'Unione Europea. Al 18 aprile del 1951 si fa risalire tradizionalmente la data di nascita dell'Unione Europea, quando cioè, secondo quanto stabilito dalla dichiarazione di Schuman, fu decretato che per la salvaguardia della pace nessuno Stato avrebbe potuto fabbricare armi proprie da rivolgere contro gli altri. Solo il primo passo, questo, verso quello che sarebbe divenuto un nuovo concetto di Europa unita. Il 25 marzo 1957, infatti, a Roma, l'avvento di un altro storico accordo che è entrato in vigore il 1 gennaio del 58 istituisce la Comunità Economica Europea. CE. Giugno del 79, per la prima volta i cittadini dell'Unione Europea possono eleggere direttamente i membri del Parlamento Europeo. 10 anni più tardi, dopo il crollo del Muro di Berlino e la fine del regime comunista, il Trattato di Maastricht nel 1992 fornisce le principali direttive inerenti la politica estera, gli affari interni, la giustizia e l'introduzione della moneta unica. Quest'ultima, in particolare, inizia ad essere una realtà concreta dal 1 gennaio 1999, essendo distribuita inizialmente in 11 paesi. Cade quest'anno dunque nel difficile panorama tracciato dalla crisi economica il 10° anniversario dell'euro. Con il Trattato di Lisbona l'assetto europeo appare ancora più definito. L'incontro sancisce e perfeziona i procedimenti legislativi fin qui avviati per un'Europa maggiormente democratica, trasparente ed efficiente. Un organismo dunque che opera in un continuo work in progress ed in cui oggi appare indispensabile delineare linee guida condivise anche in prospettiva della possibile futura entrata di altri paesi ora candidati come Croazia, Macedonia e Turchia. Parliamone insieme.
Europa, le lotte di classe Europa, la difesa del posto Europa, per i tuoi interessi, per i figli e noi stessi, per chi c'è, chi è disperso, Europa.
Zainet, la radio che fa scuola.
Vieni, vieni, vieni via di qui.
Partire verso un'emozionante avventura, ma anche vivere un'esperienza unica ed apprendere una nuova lingua. Quest'anno l'Erasmus festeggia i suoi primi 22 anni, da quando nel 1987 prese vita per opera della Comunità Europea. Grazie a questo programma migliaia di studenti oggi possono frequentare un periodo di studio legalmente riconosciuto presso atenei stranieri facenti parte dell'Unione Europea. Ispiratrice del progetto, la figura storica del teologo olandese Erasmo da Rotterdam, il cui costante impegno intellettuale ed umanista lo condusse a visitare molti paesi alla ricerca dell'autentica conoscenza. Ma le opportunità per la generazione europea non sono finite. All'apprezzato e più conosciuto Erasmus, infatti, si affiancano una serie di altre iniziative che cercano di venire incontro alle diverse esigenze di formazione degli universitari. Tra queste, ad esempio, il progetto Leonardo da Vinci, che consente ai neolaureati di svolgere tirocini presso aziende europee, o anche i programmi Robert Schuman, che permettono di approfondire le tematiche legate all'Unione. A questo, infine, va aggiunto l'immenso valore dato dalla possibilità di rendersi indipendenti e di allargare davvero i propri orizzonti. Ricordate il film L'appartamento spagnolo, dove ragazzi di diverse nazionalità condividevano nella gioia e nel dolore lo stesso monolocale? Erasmus, sto arrivando!
E da quello che abbiamo appena sentito, credo avrete intuito che si volta pagina alla scoperta delle moltissime opportunità di studio e non solo, oggi disponibili per i giovani europei. A parlarcene è un erasmiano navigato, Davide Faraldi, autore del libro Generazione Erasmus, pubblicato da Aliberti Editore, che ci ha raggiunto in collegamento telefonico. Benvenuto Davide! Ecco subito la prima domanda allora da parte di Priscilla.
Senti, ci puoi raccontare la tua esperienza all'Erasmus?
Allora, io sono entrato in contatto con l'Erasmus in maniera un po' particolare perché io studiavo all'estero. Gli Erasmus inizialmente li volevo evitare come ogni italiano che va all'estero ed è convinto di imparare la lingua solo frequentando le persone del posto. Dopo un mese disperato mi sono avvicinato al mondo Erasmus ed è stata la scelta migliore della mia vita.
Qual è stato secondo te l'aspetto migliore e l'aspetto peggiore della tua esperienza in Erasmus?
L'aspetto peggiore, parto da quello, è che l'Erasmus è una parentesi stupenda e quando finisce porta dolori atroci, questo è vero, la sindrome post-Erasmus è vera e quindi quella è la parte peggiore, che però poi diventa anche migliore perché è la maturità. Si acquisisce maturità, si comincia a capire che anche le cose belle finiscono e si comincia a capire che comunque anche in ambienti diversi o anche col passare del tempo i legami forti possono rimanere. E in Erasmus si ha appunto la possibilità di stringere dei legami fortissimi, perché comunque se tutti nella stessa situazione, se tutti lontani da casa, se tutti con le medesime difficoltà, si superano insieme.
Quindi tu per quale motivo consigli di fare l'Erasmus?
Io consiglio di fare l'Erasmus oltre al lato accademico, che è sicuramente importante, però secondo me è un'esperienza di crescita personale imprescindibile ormai, sia perché permette di cominciare a ragionare con una mentalità più europea, perché si cominciano a frequentare persone che arrivano da altre nazioni e le si frequentano quotidianamente, si condividono con loro le giornate, si può apprendere il meglio dalle altre culture, si può allo stesso tempo trasmettere qualcosa di nostro. La consiglio come esperienza anche perché ci si conosce meglio, perché comunque in Erasmus si ha molto più tempo rispetto alla vita di tutti i giorni, si è inizialmente soli, si ha la necessità di crearsi una propria vita e quindi uno può correggere gli errori del passato.
Tu proprio adesso hai parlato appunto di come l'Erasmus un po' ti cambi. L'esperienza che tu hai fatto ha cambiato i tuoi progetti per il futuro anche poi tornando in Italia?
Sì, ho visto anche nelle persone che venivano in Erasmus un cambiamento di progetti proprio in virtù del fatto che si erano conosciuti meglio, avevano capito meglio chi fossero e chi volevano diventare.
Quali consigli daresti ad un ragazzo che sta partendo per un Erasmus?
Il consiglio è quello di non vederlo come una vacanza o come una festa, perché non è così. Ci sono tantissimi momenti di difficoltà anche in un Erasmus. La cosa bella è che vengono superati grazie al gruppo e grazie alle amicizie che si instaurano in una situazione del genere.
Davide, tu hai scritto un libro che si intitola Generazione Erasmus. Quali sono le caratteristiche di questa generazione di ragazzi che ha vissuto l'esperienza di uno studio all'estero temporaneo oppure continuato come è accaduto a te?
Per Generazione Erasmus, innanzitutto intendo, prendendo spunto da un articolo della Repubblica del 2001, tutti coloro che per studio e per lavoro sono usciti dall'Italia, hanno acquisito l'uso di altre lingue e hanno la possibilità di incontrarsi in qualsiasi posto d'Europa chiacchierando con altri ragazzi che arrivano da altre nazioni saltando da una lingua all'altra e che hanno quindi una mentalità europea. E il sottotitolo al quale tengo molto, che è "E adesso cosa fai?", è proprio perché il mio libro aveva una duplice funzione, ai miei occhi almeno: da un lato quella di stimolare i ragazzi a compiere un'esperienza simile, dall'altro quello di sensibilizzare l'opinione pubblica che vede noi giovani solo come dei materialisti, come delle persone che non hanno valori, pensano solo al puro divertimento, e questo porta problemi anche all'ingresso del mondo del lavoro.
E con queste ultime battute ringrazio allora Davide Faraldi, ricordiamo, in libreria con Generazione Erasmus.
Grazie a voi.
È stato abbastanza facile ambientarci ed è stata una delle più grandi sorprese il potersi ambientare in un paese così diverso dal proprio con facilità. Mi è rimasta tanta passione sicuramente per i viaggi, per appunto le persone diverse da me. Sicuramente mi ha dato una curiosità che prima non avevo e quindi sicuramente ti dà un'apertura che nessuna esperienza ti può dare al mondo e ti dà una coscienza europea che prima sicuramente non avevo.
E questa che avete ascoltato era la testimonianza breve ma intensa di Martina, iscritta a legge presso l'Università Roma 3, appena tornata da un Erasmus in Belgio. Allora ragazzi, abbiamo appena sentito questi contributi di giovani come voi. Volevo chiedere a Priscilla un commento sul valore oggi della coscienza europea.
Io credo che la coscienza europea debba essere in realtà forse ancora elaborata. In Italia ho l'impressione che il concetto di Europa, per quanto comunque ormai inizi a far parte della quotidianità delle persone, anche e soprattutto grazie all'euro, è come se fosse un qualcosa che resta sempre distaccato. E questo secondo me si ripercuote anche ad esempio sulla questione delle elezioni parlamentari per il Parlamento europeo. Proprio in un contesto più ampio e più comunitario, come dovrebbe essere quello dell'Europa, sarebbe il caso di iniziare a superare anche questo genere di differenze. Diciamo che effettivamente la vera integrazione è la non differenza. È brutto cercare di riproporre determinati schemi. In realtà sarebbe bello riuscire a interagire fra stati diversi, riuscire ad apprezzare qualcosa che va al di là dei nostri confini, un vero abbattimento dei confini fuori comunque dal formalismo dei trattati e delle costituzioni.
E siamo giunti anche oggi al termine di questa puntata di Zainet. Io vi ricordo i nostri sondaggi presto online su www.zai.net, che questa volta parleranno chiaramente di Europa, e vi segnalo l'indirizzo web del Forum Austriaco di Cultura di Roma, www.nuoveuropa.eu, dove vi invito a lasciare i vostri contributi per scoprire e definire insieme il significato oggi della comunità europea. Ringrazio Priscilla e Luca per essere stati in nostra compagnia.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao a tutti.
Chiara Falcone alla regia, da Antonella Andriuolo è tutto. L'appuntamento con Zainet torna domani. Ciao a tutti. Help me.